Ben ritrovati carissimi amici ascoltatori, quindi eccoci qua ancora una volta insieme per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, e andremo a studiare il secondo libro di Samuele. Qualcuno forse si chiederà, ma quando termina questo secondo libro di Samuele? Ebbene, siamo arrivati quasi alla fine. Questa sera vedremo la seconda parte del capitolo 21. Qui Davide ricorda alcune azioni di guerra contro i Filistei e in particolare l'uccisione di 4 guerrieri della stirpe dei Refaim, ovvero dei giganti. Ci fu di nuovo guerra tra i Filistei e gli Israeliti, e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco, e Isbi-Benob, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia di rame del peso di 300 sicli e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide. Ma Abisai, il figlio di Seruia, venne in soccorso al re, colpì il Filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: «Tu non uscirai più con noi a combattere ed eviterai che si spenga la lampada di Israele». Dopo questo ci fu un'altra battaglia con i Filistei, a Gob. Allora Sibecai, il Cusatita, uccise Saf, uno dei discendenti di Rafa. Ci fu di nuovo battaglia con i Filistei a Gob, ed Elcanam, figlio di Jaare Oregim di Betlemme, uccise Goliat di Gat, che aveva una lancia robusta come un subbio da tessitore. Ci fu un'altra battaglia a Gat, dove si trovò un uomo di grande statura, che aveva 6 dita in ciascuna mano e in ciascun piede, in tutto 24 dita, e che era egli pure dei discendenti di Rafa. Egli insultò Israele, e Jonathan, figlio di Simea, fratello di Davide, l'uccise. Questi 4 uomini erano nati a Gat, della stirpe di Rafa. Essi perirono per mano di Davide e per mano della sua gente. Il primo guerriero che Davide nomina è Isbi-Benob, un uomo dotato di una forza straordinaria, che riesce a portare una lancia del peso di 5 kg, oltre all'armatura. Egli cerca di uccidere Davide in un momento in cui è particolarmente stanco, particolarmente provato, e forse sarebbe riuscito nel suo intento se Abisai non fosse corso in aiuto del re e avesse ucciso il Filisteo. Il pericolo corso da Davide è reale, fa temere il popolo che si ripromette di non esporre più il suo re ai rischi della battaglia. Il secondo guerriero di cui si parla si chiama Saf e viene ucciso da Sibecai durante la prima battaglia di Gob. Nella seconda battaglia di Gob viene ucciso, ad opera di Elcanam, un certo Goliat, probabilmente un discendente omonimo di quel Goliat ucciso da Davide giovinetto con la fionda, vi ricordate? Dell'ultimo gigante ucciso non viene riportato il nome, ma una sua anomalia fisica. L'uomo aveva 24 dita, 6 per ogni mano e 6 per ogni piede. Era anche lui nativo di Gat, di grande statura, di grande forza fisica. Egli si rivolse ai soldati israeliti, ingiuriandoli, e venne ucciso da un nipote di Davide di nome Jonathan, figlio di suo fratello Simea. Il 22 del secondo libro di Samuele riporta le parole di un cantico di ringraziamento e di lode che Davide rivolge al Signore, dopo che si è insediato stabilmente sul trono di Israele e di Giuda. Egli aveva trascorso gran parte della sua giovinezza fuggendo da una città all'altra, cercando rifugio presso sovrani nemici e vagando per luoghi desertici, vagando per alture, anfratti, per sfuggire a Saul che cercava di farlo morire. Nel suo peregrinare aveva dovuto difendersi da molti nemici, continuamente in ansia per la sua vita, ma proprio in queste circostanze aveva sperimentato l'amore, la fedeltà del Signore. Ora che il pericolo era definitivamente terminato, egli vuole esprimere davanti a tutti la sua riconoscenza, la sua lode a colui che era stato l'artefice della sua salvezza, della sua ascesa al trono. Davide rivolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: «Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. O mio Salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Le onde della morte mi avevano circondato, e i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. I legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse ai suoi orecchi. Luogo sicuro dove trovare rifugio e protezione contro ogni pericolo. Dio è ancora per Davide la sua fortezza, ovvero il luogo fortificato dove è possibile respingere e attaccare il nemico. Dio è colui che lo libera da ogni insidia, è colui che lo salva dalla violenza. È alquanto strano per un uomo di guerra, qual era Davide, temere la violenza dal momento che questa contraddistingue qualsiasi combattimento. Eppure Davide temeva quella violenza che nasceva dalla natura malvagia dell'uomo, irrazionale, ingiustificata, diretta a colpire chiunque e senza alcuna motivazione, diretta a sopraffare, a distruggere, a seminare odio e a generare altra violenza. Nel momento del bisogno e del pericolo, quando era svanita ogni speranza e la morte sembrava stringerlo da ogni parte e avvolgerlo nei suoi angosciosi legami, Davide si era rivolto al Signore, aveva riposto la sua completa fiducia in Lui, ed Egli, il Signore, lo aveva salvato. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei cieli furono smosse e scrollate, perché Egli era colmo di sdegno. Un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante riusciva dalla bocca, e ne venivano fuori i carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese, avendo sotto i piedi una densa caligine. Cavalcava un cherubino e volava, appariva sulle ali del vento. Delle tenebre s'era fatta una tenda, s'era circondato di masse d'acqua e di dense nubi. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano carboni accesi. Il Signore tonò dai cieli. L'Altissimo fece udire la sua voce, scagliò frecce e disperse i nemici, lanciò folgori e li mise in rotta. Allora apparve il fondo del mare, e le fondamenta del mondo furono scoperte dal rimprovero del Signore, al soffio del vento delle sue narici. Egli tese dall'alto la mano, e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque. E ricorre ad immagini di intensa suggestività e sublimità per illustrare, in un modo figurato, come abbiamo sentito prima, quello che avvenne nel cielo nel momento in cui il Signore esaudì la sua preghiera. Il grido di aiuto di Davide, come di chiunque soffre l'ingiustizia, non lasciò il Signore indifferente. La terra tremò, le fondamenta dei cieli furono scossi dall'ira del Signore che apparve tra fumo e fiamme come un fuoco consumante. Egli non rimase nel cielo, nella sua dimora di splendore e di gloria, ma discese fino all'uomo per soccorrerlo. Intorno a lui vi era l'esercito celeste, le forze della natura, quali l'acqua, il vento, le tenebre. La sua voce era simile al tuono. Tutto il creato gli ubbidiva, ed egli, il Signore, lo sottometteva con la potenza delle sue parole. I versetti che seguono, compresi tra il 18 e il 30, descrivono ulteriormente l'intervento del Signore. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel giorno della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani, perché ho osservato le vie del Signore e non mi sono empiamente sviato dal mio Dio. Infatti ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non mi sono allontanato dai suoi precetti. Sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo la mia purezza davanti a lui. Tu ti mostri leale verso chi è leale, integro verso l'uomo integro, ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso. Tu salvi la gente afflitta, ma il tuo sguardo si ferma sugli alteri per abbassarli. Sì, tu sei la mia lampada, o Signore, e il Signore illumina le mie tenebre. Con te io assalgo i bastioni, con il mio Dio salgo sulle mura. nemici che Davide doveva fronteggiare erano potenti, erano più forti di lui. Fulminei, essi avevano sferrato il loro attacco contro di lui per non lasciargli scampo. Ma il Signore era stato la forza che li aveva contrastati e lo aveva liberato dall'angoscia e dal pericolo. Il Signore aveva risposto alla preghiera di Davide perché egli aveva sperato in lui. Davide aveva amato la legge del Signore, osservato i suoi comandamenti, aveva cercato la sua giustizia, purificato le sue mani e il suo cuore. Il Signore, giusto giudice, lo aveva soccorso perché egli gradisce gli umili e fa ragione agli oppressi, ma abbassa i superbi nella polvere. Il Signore è per Davide la luce che illumina il suo cammino nelle tenebre che lo circondano, è la forza che lo sostiene nella sua lotta, e accanto al Signore egli è vincitore in ogni impresa. Completiamo adesso la lettura del capitolo 22, sempre dal secondo libro di Samuele. Andremo a leggere dal versetto 31 fino al 51. La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in Lui. Infatti, chi è Dio all'infuori del Signore? Chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Dio è la mia potente fortezza e rende la mia via diritta. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sulle mie montagne. Egli addestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di bronzo. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza e la tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato. Io ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti. Non sono tornato indietro prima di averli sterminati. Li ho annientati, schiacciati, non sono risorti, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, tu hai fatto piegare sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle davanti a me e ai miei nemici, ho distrutto quelli che mi odiavano. Hanno gridato aiuto, ma nessuno li ha salvati. Hanno gridato al Signore, ma egli non ha risposto. Io li ho tritati come polvere della terra, li ho pestati, calpestati, come il fango delle strade. Tu mi hai liberato dal mio popolo in rivolta, mi hai conservato capo di nazioni, un popolo che non conoscevo mi è stato sottomesso. I figli degli stranieri mi hanno reso omaggio, al solo udire parlare di me mi hanno ubbidito. I figli degli stranieri si sono persi d'animo, sono usciti tremanti dai loro nascondigli. Viva il Signore, sia benedetta la mia rocca, sia esaltato Dio, la rocca della mia salvezza, il Dio che fa la mia vendetta e mi sottomette i popoli, che mi libera dai miei nemici. Sì, tu mi innalzi sopra i miei avversari, mi salvi dall'uomo violento. Perciò, oh Signore, ti loderò tra le nazioni e salmeggerò al tuo nome. Grandi liberazioni egli accorda al suo re e usa bontà verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza per sempre. L'efficacia dell'opera di Dio, Davide può affermare senza timore di essere smentito che essa è perfetta, che la via che egli indica è giusta, che la sua parola è pura. Dio è lo scudo che protegge dalle armi del nemico perché egli solo è il vero Dio. Il Signore dà forza ai deboli, dà sicurezza e stabilità a chi vacilla, dà speditezza a chi è gravato nel cammino della vita. Il Signore aveva liberato Davide dai suoi nemici, vanificando i loro disegni malvagi. Lo aveva fortificato nella lotta, gli aveva fornito le armi della vittoria, cosicché Davide aveva potuto trionfare su coloro che lo avevano in odio e cercavano la sua morte. Il Signore aveva fatto giustizia, rendendo ai malvagi secondo le loro opere. Aveva inclinato il cuore del popolo verso Davide, perché gli fosse sottomesso. Aveva reso saldo il suo regno e molti stranieri gli avevano tributato onori, gloria. Davide, il re, innalza con riconoscenza quindi la sua lode al Signore e la sua gioia è completa, perché la benignità del Signore è andata ben oltre ogni sua aspettativa, concedendogli un regno duraturo anche per la sua progenie dopo di lui. Davide ha la certezza, per rivelazione dello Spirito Santo, che il trono di Israele sarebbe appartenuto per sempre alla sua discendenza. Ma noi sappiamo dalla storia che, dopo la deportazione in Babilonia, fino alla distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani, che diede l'avvio alla grande dispersione, non fu così. Davide dunque si sbagliava? No, no di certo. La sua affermazione ha una valenza profetica, perché si riferisce al Signore Gesù che, come sappiamo, è discendente di Davide che, dopo il giudizio di questo mondo, regnerà per l'eternità sugli uomini. Il secondo libro di Samuele si divide in due parti. La prima, compresa tra il versetto 1 e il versetto 7, riporta le ultime parole di Davide. La seconda, compresa tra il versetto 8 e il 39, riporta i nomi, le gesta dei guerrieri più valorosi dell'esercito di Davide. Ma adesso andiamo a leggere la prima parte. Queste sono le ultime parole di Davide. Parola di Davide, figlio di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio di Israele ha parlato. La Rocca di Israele mi ha detto: colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta della terra. Non è così della mia casa davanti a Dio? Poiché egli ha stabilito con me un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo? Ma gli scellerati, tutti quanti, sono come spine che si buttano via e non si prendono con la mano. Chi le tocca si arma di un ferro o di un'asta di lancia e si bruciano interamente là dove sono. Davide ricorda innanzitutto la benignità del Signore che lo aveva elevato alla dignità reale. Non accampa meriti né riconoscimenti per la sua posizione di privilegio, ma riconosce che soltanto la grazia del Signore aveva cambiato la sua vita. Egli aveva potuto così parlare, Davide, guidato dallo Spirito Santo, essere un messaggero fedele da parte sua. Per lo Spirito Santo, infatti, egli può affermare, lasciare come insegnamento ai suoi discendenti che, per governare saggiamente e stabilmente, un re non ha bisogno di seguire particolari filosofie o ideologie, ma soltanto di avere timore di Dio, amore per la giustizia. Il regno di un tale re è paragonato allo splendore del sole quando è alto nel cielo, senza nuvole, o quando compare dopo la pioggia e, con la forza dei suoi raggi, fa spuntare l'erba nei prati. Davide sa che questa è la sorte che il Signore ha voluto riservare proprio a sé e alla sua progenie in virtù del patto che ha affermato con lui. Un patto, come si sa, è un accordo che si stabilisce fra due parti, le quali si impegnano al rispetto di determinate condizioni, in cambio di particolari vantaggi e garanzie comuni. Il Signore, in questo caso, garantisce a Davide e alla sua discendenza il trono di Israele per l'eternità, in cambio dell'osservanza delle sue leggi. Pur con i suoi numerosi limiti e cadute, Davide fu fedele al Signore, e il Signore mantenne le sue promesse, anche se la gloria dell'ultimo grande re, che regnerà sul trono di Davide per l'eternità, e che, come sappiamo, Gesù Cristo, nato dalla progenie di Davide, non si è ancora manifestata. Dio è intervenuto successivamente nella storia dell'uomo, concludendo con tutti i discendenti di Adamo un altro importantissimo patto che garantisce a chiunque crede nel valore della morte di Gesù di scampare al giudizio di Dio e di ottenere la vita eterna. Chiunque dunque può dare una svolta significativa, radicale alla propria vita, accettando in dono, con un atto di fede, di fiducia, la salvezza che si ha per mezzo di Gesù Cristo, dalla morte eterna cui tutti gli uomini sono destinati a motivo dei loro peccati. Queste persone diventano di diritto figli di Dio ed eredi della gloria che Dio stesso ha riservato loro in un prossimo futuro. E io voglio lasciarvi con queste promesse che Dio dona a tutti coloro che si avvicinano, come abbiamo detto, con estrema fiducia a Lui, persone che, se si avvicinano a Dio con fiducia, poi acquisiscono la stessa gioia, la stessa forza che Davide ci ha manifestato in queste ultime sue parole, parole che sicuramente fanno riflettere tutti noi. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che come al solito ci avete prestato e quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona notte e appuntamento a domani.